Parole d'ordine, abbiamo cominciato col controllo della spesa, accountability, big data, open data, empowerment, certamente interoperabilità, integrazione, piattaforma tecnologica e fattura elettronica, che è un po' anche l'attualità, perché ormai mancano meno di 10 giorni alla partenza effettiva di questo strumento, di cui forse non tutti sono resi conto della portata rivoluzionaria di questo strumento. Io la ringrazio di essere qui, la ringrazio anche della grande sensibilità che attraverso i suoi uffici io ho sentito su questo tema, che è un tema che sembra tecnico ma vuol dire sostanzialmente mettere le amministrazioni in condizione di non essere più cieche. Nicola diceva prima che ci hanno avuto centinaia di milioni di fatture doppie, cioè ci rendiamo conto. Prego, Ministro.
Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Permettetemi, prima di arrivare a parlare dei temi più specifici di questo convegno, di dire due parole sulle implicazioni dei risultati del voto di domenica e dei giorni precedenti per l'Europa, che non possono essere sottaciuti. Da due punti di vista: primo, perché si conferma uno stato di grande disagio in Europa, giustamente, viste il numero di disoccupati che non accenna a diminuire. E dal punto di vista italiano, in questo sono molto orgoglioso nel dirlo, il grande ruolo che l'Italia può e deve giocare per cambiare questo stato di cose. Dai primi contatti con i miei colleghi di altri paesi europei ho ricevuto molte congratulazioni, ma soprattutto un incoraggiamento a usare il semestre di presidenza italiana per mettere veramente al centro del dibattito di politica economica dell'Europa la questione della crescita e dell'occupazione. E questo al di là delle ideologie e al di là delle prevenzioni, e cioè al di là di quella mancanza di fiducia che spesso purtroppo blocca le iniziative in Europa. Spero che la presidenza italiana, ne sono convinto, saprà dare una svolta in termini sia di risultati concreti, di misure che si possono adottare relativamente rapidamente, voi sapete che i tempi dell'Europa sono certamente non corti, ma soprattutto in termini di cambiamento di enfasi, in cambiamento di focus. La crescita e l'occupazione devono essere al centro del dibattito di politica economica europea. C'è un nuovo Parlamento, ci sarà una nuova Commissione fra qualche mese. L'Europa si trova di fronte a un bivio: o può continuare a crescere poco in maniera asfittica, come purtroppo i dati recenti confermano per molti dei paesi, oppure può prendere una velocità diversa. La differenza fra queste due alternative è tutta nelle mani dei policy makers europei e quindi certamente molto nelle mani del governo italiano, sia in quanto agisce direttamente sulle leve di politica economica, sia in quanto contribuisce e si fa parte dirigente nella costruzione di un nuovo quadro di politica economica. Non potevo non cominciare da qui, non perché siamo vicini a questo evento elettorale, ma perché credo fermamente che ci sia un forte legame fra quello che ho appena detto e il tema di cui si discute oggi. L'Italia ha tutte le carte in regola per porsi questi obiettivi a livello europeo. Innanzitutto perché è un grande paese membro fondatore dell'Unione Europea e continua ad esserlo un grande paese. Secondo, perché va in Europa, e questo è stato detto molte volte, a cominciare dal Presidente del Consiglio, non per chiedere ma per dire che cosa bisogna fare assieme. E io penso che l'Italia abbia le sue carte in regola sia in termini di sforzo di riforma, sia in termini di continuo aggiustamento e consolidamento della finanza pubblica, sia in termini di proposte innovative per l'Europa che verranno rese esplicite nelle prossime settimane dal governo. Ma vorrei in questo senso trovare un collegamento forte con il tema che qui si discute, la politica di riforme. La vera crescita non passa per scorciatoie e quindi la vera occupazione non passa per scorciatoie, ma passa per misure strutturali, di cui il governo è pienamente consapevole. E quando parlo di misure strutturali non penso solo alle misure di riforma di struttura economica, come riforma del mercato del lavoro o misure relative alla delega fiscale, che incidono profondamente su come il sistema fiscale si pone nei confronti dei cittadini, ma anche riforme istituzionali che, come sappiamo in misura crescente, con evidenza molto chiara in molti paesi, sono fondamentali per dare certezza ad un paese, dare certezza dell'azione di governo e quindi, diminuendo l'incertezza, favorire l'attività economica. Usciamo da una crisi epocale, ancora non del tutto usciti da questa crisi epocale. Una delle eredità di questa crisi epocale è l'impatto violentemente negativo dell'incertezza del futuro sulle decisioni di spesa delle famiglie, delle imprese, dei governi. Quindi se si dà certezza con chiarezza dell'azione di governo, con regole istituzionali forti, si favorisce la crescita, si favorisce la creazione di posti di lavoro. Ma veniamo più specificatamente al tema di oggi. Le riforme strutturali sono un nome che racchiude molte cose. Sappiamo molto su come agiscono sulla crescita. Una cosa che ho imparato nella mia esperienza, non tanto di governo quanto nella mia esperienza di lavoro precedente, è che ci sono alcune riforme che sono indispensabili per far funzionare le riforme. Scusate il gioco di parole. E una di queste è sicuramente la riforma della pubblica amministrazione. Si possono votare leggi efficaci, semplici, grandiose, ambiziose, ma se non c'è una pubblica amministrazione che le traduce in azioni giornaliere, queste riforme non servono. Questo è un elemento fondamentale che oggi, a maggior ragione, in un paese che sta riformando, è essenziale. E permettetemi di sviluppare questo tema con degli esempi concreti, in modo da evitare le nuvole di fumo che spesso si associano a convegni su questo tema, sicuramente non questo convegno. Un esempio concreto, e qui mi riallaccio all'invito che mi veniva fatto, non può che essere la fatturazione elettronica. E permettetemi di ricordare che dal 6 giugno tutte le amministrazioni centrali dello Stato dovranno essere pronte a ricevere esclusivamente fatture elettroniche. Dal prossimo anno questo obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e il Governo ha anticipato a marzo la scadenza per regioni ed enti locali, perché avvertiamo tutti l'urgenza di affrontare i problemi con rapidità. Spero che l'amico Piero Fassino non prenda questo come una vessazione nei confronti dei comuni.
Ma no, marzo del prossimo anno va bene, il 16 giugno di quest'anno no.
Va bene, me la sono cercata. Il Governo sta prendendo provvedimenti, come sai, anche per le questioni più urgenti. La fatturazione elettronica è una misura apparentemente semplice ma radicale, perché nel momento in cui entra in funzione implica la certificazione da parte della pubblica amministrazione di quello che un'impresa invia e di conseguenza richiede una risposta certa da parte della pubblica amministrazione. Quindi è uno strumento di trasparenza, è uno strumento che genera un incentivo ad agire nel modo più appropriato. È un esempio che richiede naturalmente un uso diffuso e orizzontale, sono molto d'accordo, della tecnologia. È una misura che permette, nel caso specifico di questa introduzione nel nostro paese, di legare provvedimenti volti a gestire una situazione di emergenza, che è quella dei debiti commerciali, su cui dirò una cosa in un momento, al passaggio a una fase diversa. È un aspetto importante della filosofia che il governo cerca di adottare. Ci sono molte emergenze nel paese, se si continua a trattarle solo come emergenze non ne usciamo mai. Bisogna gestire ovviamente le situazioni specifiche, ma bisogna approfittare delle occasioni di emergenza e della loro gestione, che spesso è molto onerosa per le finanze pubbliche, ovviamente. Scusate se ricordo questa cosa, ma c'è davanti a me il ragioniere generale dello Stato, come potrei dimenticarmelo. Ma legare la gestione dell'emergenza alla messa in moto di meccanismi che impediscono, auspicabilmente, che queste emergenze si ripetano in futuro. E da questo punto di vista devo dire che sono orgoglioso, non per quello che ho fatto io, ma per quello che l'amministrazione dell'economia e delle finanze, la ragioneria generale, dello Stato, la SOGEI e gli altri enti hanno fatto per realizzare questa operazione, che ripeto sembra semplice a dirsi, ma è fondamentale, perché permette appunto di passare da una gestione dell'emergenza ad un nuovo regime. E questo ovviamente non solo e non tanto perché la mitica Bruxelles ce lo chiede, ma perché è nell'interesse precipuo di tutti noi che si cambi regime. Questo di nuovo è una affermazione che il governo e sicuramente il Presidente del Consiglio continuano a fare, che, a cui io aderisco totalmente. Le riforme vanno fatte innanzitutto perché è nostro interesse farle. La fatturazione elettronica permetterà, nel momento in cui il governo e gli enti locali si avviano a ripagare il debito pregresso, permetterà auspicabilmente che queste situazioni di debito non si ripresentino in futuro. Questo naturalmente ha dei costi per la finanza pubblica, ha dei costi di aggiustamento che hanno implicazioni sul quadro di finanza pubblica, come sta scritto nel DEF, nel documento di economia e finanza, e come abbiamo fatto notare ai nostri colleghi in Europa. Approfitto di questa occasione per ricordare che c'è stata sulla questione del pagamento dei debiti della PA una lunga discussione relativa a una semplice domanda: ma quanto è il debito della pubblica amministrazione? Ci sono state cifre inizialmente proposte come stime dalla Banca d'Italia, che abbiamo preso come punto di partenza. La cifra che noi riteniamo punto di riferimento, cioè punto di grandezza che va aggredita, è scritta molto chiaramente nel DEF: si tratta di 60 miliardi, di cui 52,5 per debiti commerciali e il resto per debiti fiscali. Quindi, primo esempio, una misura come la fatturazione elettronica è elemento essenziale per introdurre quello che io non esito a chiamare una riforma strutturale nel sistema dei pagamenti, e nel collegare la gestione dell'emergenza all'ingresso in un nuovo sistema. La seconda cosa che è necessaria per far funzionare una politica di riforme è l'implementazione. Di nuovo, sembra banale questa cosa. Ci vogliono infrastrutture adeguate e che permettano la semplificazione e la trasparenza, ma le infrastrutture e le tecnologie da sole non camminano. Ci vogliono ovviamente gli sforzi continui e ci vuole l'implementazione. E il governo sta implementando le disposizioni, sia di quelle che questo stesso governo ha adottato, sia di quelle dei governi precedenti. E questo lo sottolineo non per un fatto demagogico, ma per richiamare un principio che è stato già richiamato da altri qui in questo panel, che ci devono essere decisioni di implementazione, indipendentemente dal governo specifico che in quel momento siede a Palazzo Chigi e negli altri edifici del governo. Ci sono cose che uno Stato deve continuare a fare perché si è impegnato a farle con i cittadini. E cito questo esempio del pagamento dei debiti perché ovviamente i governi precedenti, il governo Monti e il governo Letta, avevano già preso misure che hanno permesso di avviare il rimborso dei debiti della PA. Mi permetto di ricordare, visto che c'è anche Nicola Zingaretti qui, che nei giorni scorsi è stata accreditata alla Regione Lazio la cifra di 1,7 miliardi per il pagamento di debiti sanitari, e nei prossimi giorni, lo sai, o forse non lo sai, te lo dico adesso, saranno accreditati più di 3 miliardi ripartiti fra la stessa Regione e le altre Regioni, per un totale di 5 miliardi che nelle prossime settimane arriveranno ai titolari del credito. Quindi si sta implementando la misura, e permettetemi di dire che anche se magari ci vorrà un po' di tempo per vederlo nelle cifre macroeconomiche, sono convinto che misure di questo tipo, non solo queste, ma anche altre misure come quelle contenute nel decreto legge 66, introducono un altro elemento di sostegno alle misure di riforma strutturali, e cioè collegano il cambiamento strutturale alla gestione della debolezza macroeconomica. La debolezza macroeconomica va aggredita perché è in sé un fatto negativo, ma anche perché in situazioni di debolezza macroeconomica le riforme strutturali funzionano peggio. e quindi è sempre necessario associare a misure di cambiamento misure di sostegno. Naturalmente qui ci si scontra con il vincolo delle risorse, ma questo è il mestiere del Ministero dell'Economia, anzi direi del Ministro dell'Economia, cercare alla fine di tirare una riga da qualche parte e dire oltre questo purtroppo non si può andare. Pensate che un Ministro delle Finanze non avrebbe gran voglia di dire non ci sono vincoli di bilancio, sono umano anch'io. Ovviamente nel quadro istituzionale questo non è possibile e non è neanche utile considerarlo. Nella misure naturalmente di prese dal governo Renzi si è rafforzato il meccanismo di rimborso dei debiti con la garanzia dello Stato, un ruolo di finanziatore di ultima istanza della Cassa Depositi e Prestiti, misure che avviso nostro rafforzano l'impatto di ogni euro rimesso in circolazione, perché aggiungono alla misura finanziaria una misura di fiducia che quindi va contro l'incertezza e moltiplica l'impatto finanziario. Come dicevo, queste misure di nuovo strutturali e di breve periodo, di natura finanziaria e di natura di sostegno alla liquidità, avranno un impatto positivo che noi pensiamo di vedere nei numeri in misura, in intensità crescente nei mesi che ci sono di fronte. Ultimo punto, le riforme, come ho detto, si implementano, le riforme hanno bisogno di sostegno della PA, le riforme devono essere disegnate bene. Le riforme si sostengono a vicenda e concludo ricordando nel settore specifico di cui ci stiamo occupando altre misure, la riforma della contabilità degli enti territoriali che partirà il 1 gennaio, che costituirà uno strumento molto potente per arginare la formazione dei debiti causati da carenze di liquidità e, lo ricordava il Presidente Zingaretti, stiamo guardando con molta serietà e lo faremo sempre di più in concerto con tutti gli enti interessati alla riforma del patto di stabilità interno, che oggettivamente è un meccanismo che va riformato e che va rafforzato nel suo duplice ruolo di meccanismo di controllo della finanza sia a livello generale che a livello locale, ma anche di strumento di gestione efficiente delle risorse scarse. C'è un spreco in termini di efficienza delle risorse pubbliche implicito nell'attuale funzionamento del sistema che non può essere tollerato. Il compito dello Stato è cercare di essere il più efficiente possibile, tra le altre cose. Finisco qui, ma non potrei non finire ringraziando tutte le istanze che per quanto riguarda direttamente il mio Ministero contribuiscono continuamente allo sforzo di fornire i servizi ai cittadini, la Ragioneria Generale, il Dipartimento del Tesoro, la Cassa Depositi e Prestiti, che ovviamente è un'entità separata ma con cui si collabora strettamente, Sogei e Consip, le agenzie e last but not least la Guardia di Finanza. Vorrei assicurare che nel mio caso la frase arriva la finanza non è sintomo di terrore, ma è sintomo di del fatto che con il generale Capolupo ci sentiamo in modo molto regolare e intenso e per quanto mi riguarda estremamente utile per il mio lavoro. Permettetemi di finire ringraziando individualmente tutti i lavoratori della pubblica amministrazione per il duro lavoro, l'elevata professionalità, la dedizione e l'orgoglio di essere parte della pubblica amministrazione. Grazie a tutti.